Stefano, di nuovo siamo tornati nel pomeriggio di,
ciao Marco, ciao a tutti.
Di Maracanà, e allora di nuovo ben ritrovati. Salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 del Digitale Terrestre, canale 17 in Toscana, che sono con noi. Allora, senti, io voglio un attimo rimanere sul discorso che abbiamo fatto prima. Aspetta, sì, che non sento più.
Contatto.
Ecco, adesso sì. Allora, no, sul discorso che abbiamo fatto prima con te, ma anche con gli ospiti che stanno per arrivare, ossia. Fermiamoci un attimo, visto che insomma il Paris Saint Germain è in finale, sul discorso se Quaresquelia meriterebbe il pallone d'oro al termine di questa Champions. Però tu hai fatto una valutazione mentre eravamo in pausa giustissima: ci sono dei giocatori che sono avvantaggiati il fatto che giocano il mondiale, Quaresquelia non lo gioca.
E il criterio è sempre quello, Marco. Esatto. Ne abbiamo parlato anche.
Allora, facciamo l'esempio: se Dembélé, che è uno dei giocatori fortissimi,
allora, facciamo un'ipotesi: Francia-Argentina, no. La finale di quattro,
vince la Champions.
Vince la Champions. La Francia campione del mondo, a chi lo dai? Dembélé segna, magari nella finale, finisce 2-1. Dembélé segna un gol, o addirittura fa una doppietta, a chi lo dai? Siamo sempre lì.
Quindi sarebbe svantaggiato chi non partecipa al mondiale, e questo è uno svantaggio, no?
Non ho mai contestato il criterio, perché se dura da tanti anni così, c'è la premiazione nei criteri, no? Tutti i giornali che premiano.
Allora,
affiancano sempre alla forza, al valore assoluto individuale del calciatore, un trofeo che hanno saputo conquistare, no? Sul campo, insieme alla loro squadra. Io premierei sempre il giocatore che ha avuto un rendimento individuale nell'annata, nella stagione, no? Però non avviene mai così. Cioè, Kvaratskhelia, per quello che ha fatto, come si è imposto,
tu glielo daresti in questo momento, a prescindere dalla finale?
La finale.
Certo. Però diciamo,
finale,
siamo vicino, insomma, a questo obiettivo.
Lo meriterebbe.
Allora,
però no, il criterio è diverso, Marco, perché, perché il mondiale come competizione, come manifestazione, è quella competizione che marca la differenza. Quindi, in attesa di sapere cosa
succederà
al mondiale,
lo fa, e lui parte svantaggiato.
Ma c'è anche, voglio dire, la Giorgia che insomma, non lo fa, anche se l'avesse fatto.
Non poteva certo essere competere a un livello altissimo. Allora, ne parliamo con Francesco Bonfatti.
Ciao Francesco,
ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
C'è anche Danilo Caravello, l'agente, lo ringraziamo, grazie per stare con noi.
Buon pomeriggio
Danilo.
Grazie a voi, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
Allora, sentite, prima di andare su altri temi, però abbiamo aperto con questa Paris Saint-Germain che va in finale, con questa partita con l'Arsenal, ci siamo soffermati un attimo su Kvaratskhelia. Così l'ho buttata lì, ho detto, ma meriterebbe il pallone d'oro questo giocatore che sta facendo una grande stagione, sta dimostrando di essere, non so come la pensate, poi vi lascio la parola, un giocatore totale, perché pure ieri è stato il migliore in campo, così come nell'altra partita, adesso fa un grande lavoro anche di sacrificio, non soltanto lavoro offensivo, però è chiaro che non farà il mondiale, quindi parte in svantaggio rispetto ad altri. Abbiamo detto, il mondiale può, no, in un certo senso, diciamo così, indirizzare anche questo tipo di riconoscimento. Che ne pensate? Francesco, parto da te.
Allora, sicuramente in questo momento, se il Paris è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè, ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist, quindi mi sembrano veramente dei numeri clamorosi, e anche nel doppio confronto col Bayern Monaco è stato assolutamente imprendibile per chiunque, ha fatto qualcosa di incredibile. Però è anche vero che in ottica pallone d'oro purtroppo ci sono le annate in cui non ci sono mondiali europei, e quindi in questo caso la competizione di riferimento è la Champions League.
Esatto.
Come è stato l'anno scorso, cioè l'anno scorso chi ha vinto la Champions League, il Paris, il giocatore più forte Dembélé pallone d'oro. Ci sono gli anni in cui c'è il mondiale, che inevitabilmente, dovendo ragionare nell'ottica della stagione 2026, oggettivamente se Dembélé vince Champions League e mondiale, come fai a non dargli il pallone d'oro? Anche se magari all'atto pratico Kvaratskhelia è stato più bravo, ha inciso di più, ha fatto vedere le cose più belle, però purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, il mondiale non è proprio una competizione qualunque, quindi è ovvio che un suo peso ce l'abbia almeno tanto quanto la conquista della Champions League, per cui secondo me si dovrà un po' fare l'unione tra questi due elementi. Non lo dovesse vincere, faccio per dire, la Francia, quindi Dembélé, lo dovesse vincere l'Argentina, facciamo finta, o la Spagna, in questo caso magari, non essendoci giocatori argentini o spagnoli che magari si sono messi così tanto in evidenza in Champions League, magari allora a quel punto le quotazioni di Kvaratskhelia potrebbero tornare a salire. Ma la discriminante è la Coppa del Mondo e secondo me il ruolo della Francia.
Caravello,
sono pienamente d'accordo con quello che avete detto fino adesso. È chiaro che in questo momento il trofeo che attira più attenzioni è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale e riusciranno anche a arrivare o in finale o a vincerlo, poi alla fine sono sempre i favoriti per vincere il pallone d'oro. Nulla da eccepire su quello che è diventato Kvaratskhelia come calciatore. Purtroppo lui fa parte di una nazionale che non è tra le migliori al mondo, ma singolarmente come calciatore è eccezionale. È cresciuto ancora di più negli schemi del Paris Saint Germain ed è diventato un giocatore veramente veramente universale. È chiaro che quando giochi con altri 10 fenomeni è tutto più facile, però non lo meriterebbe personalmente, ma probabilmente non accadrà, perché poi si andrà sull'onda morale di chi ha vinto il mondiale.
Visto che hai parlato, Danilo, del valore di Kvaratskhelia, gioca con dei calciatori molto forti, però è anche allenato da un allenatore che l'ho fatto crescere ancora di più. Ecco, allora vi faccio la seconda domanda che mi ero tenuto. Luis Enrique in questo momento è il miglior allenatore che c'è in circolazione? Stefano, il Pallomeni.
Ti ho risposto prima, è tra i migliori, adesso in questo momento sì. Perché
meglio anche di Pep in questo momento? Ti messo in difficoltà.
No, allora c'è una storia, ma insomma Luis Enrique è tra lì, nell'Olimpo dei migliori. Se tu questa domanda secca, ti diverti sempre a mettere in difficoltà non solo me, ma anche, voglio dire, in questo caso Danilo e Francesco, ma insomma, ti direi di sì, in questo momento sì.
Danilo?
Sicuramente nei primi tre, quindi nell'Olimpo. E ricordo che è un allenatore che in Italia forse è stato bollato troppo presto.
Forse era anche un po' troppo giovane all'inizio lui, no?
Sì, però noi abbiamo questo tipo di difetto. E se aggiungo, il nostro oggi uno dei più chiacchierati è Fabregas. Sì. Non stava a Como e stava in una grande piazza, probabilmente avrebbe fatto la stessa fine. Perché purtroppo nel calcio italiano non c'è questo tipo di lungimiranza, non c'è tanta pressione, non c'è questo tipo di pazienza. Detto questo, è un allenatore fortissimo, un allenatore che comunque rischia di vincere la terza Champions in pochi anni. Sicuramente è un allenatore forte. È chiaro che poi la storia di ogni allenatore parla, e parla nei trofei. In questo momento Guardiola rimane un mostro sacro per tutto quello che è riuscito a vincere. Però secondo me nel corso della carriera sicuramente ci si può avvicinare molto a Luis Enrique, perché è un allenatore moderno, un allenatore che ha dimostrato che avendo ottimi calciatori, qualche campione, facendo un gioco corale e giocando tutti con la stessa idea di calcio, si può vincere, e avendo una squadra di fenomeni, perché prima il Paris Saint Germain aveva una collezione di fenomeni, uno di figurine, esatto. Però poi non sei squadra, non vinci.
Sì, il grande merito è proprio quello di aver fatto diventare il Paris Saint Germain una squadra. E Bonfanti?
Beh, l'ultima considerazione che hai fatto racchiude tanto di quello che è Luis Enrique, cioè ha fatto diventare una squadra e ciò che una squadra non era. Era una bellissima collezione di giocatori che facevano magari divertire, che entusiasmavano, ma che non riuscivano a vincere. In questo momento mi sento di dire di sì, perché comunque Luis Enrique ha centrato la seconda finale consecutiva di Champions League. Vuol dire saper lavorare non soltanto dal punto di vista tecnico o tattico, e secondo me delle cose belle le ha fatte, ma vuol dire anche saper lavorare nella gestione del gruppo, perché insomma si sa che trovare sempre le motivazioni, soprattutto in un contesto così poco allenante come il campionato francese, per tenere schiacciato il piede sull'acceleratore in Champions League, per provare a rivincere la Coppa dopo averla vinta l'anno scorso, non è proprio una cosa banale. Tant'è vero che insomma le accoppiate sono veramente poche le squadre che sono riuscite a farle. Cioè, l'ultimo filotto è stato quello del Real Madrid di Zidane, se non sbaglio.
Sì.
Quindi insomma sicuramente ha dei grandissimi meriti, oltre alla capacità di sviluppare un gioco bello, e che ieri
completo.
Molto completo, con tanto di fase difensiva, perché ieri a un certo punto, visto che era stato un po' criticato all'andata, ma come, sei avanti 5-2 ti fai rimontare 5-4, rimettendo in discussione una qualificazione che sembrava chiusa, lui ieri l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, non si è fatto problemi. Il Paris Saint-Germain difendeva con due linee da 5 uomini praticamente, poi chiaramente aveva un contropiede devastante perché ha dei giocatori che vanno a 300 all'ora, però questa cosa qui lui ce l'ha, cioè non è un attaccare in maniera scriteriata. Poi naturalmente ha anche una qualità di base meravigliosa.
Ma guarda Francesco, che aggiungo a questo, che è un po' come il lavoro che fa Fabregas col Como, cioè noi non dobbiamo far Fabregas come quello che va tutti all'attacco e basta, perché ci sono dei momenti della partita, Stefano, ne abbiamo parlato spesso quest'anno, molto bravo nel fare anche il blocco basso, nel andare a chiudere, nel andare a raddoppiare, nell'organizzazione difensiva.
Ma questo dici tu, lo spiego molto bene Marquinhos nel post partita a Liverpool. Cioè, ci sono dei momenti in cui ti devi sacrificare e ti tiri 20 metri indietro, dai,
c'è pure l'avversario davanti, non è che giochi da solo a calcio, che dice adesso...
non è vietato, ecco.
No.
A me piacerebbe capire chi è che critica il 5-4 dell'andata, perché sinceramente se io devo vedere quella partita e devo vedere Milan-Juventus 0-0, che rischi che cambi canale, sinceramente.
No, lo puoi cambiare, sei autorizzato in quel caso, secondo me, a cambiare.
È la mentalità, diciamo, del calcio spagnolo, del calcio inglese, di fare un gol più degli avversari. Poi ci sono i momenti importanti, come ieri sera, in cui una squadra forte, molto forte, si organizza e porta a casa il risultato. Ma ragazzi, dall'altra parte c'era il Bayern Monaco, che contro l'Atalanta e contro le altre squadre ha dimostrato che ci scherzava, giocava a gatto col topo. Il Bayern Monaco in due partite col Paris Saint-Germain è andato in grandissima sofferenza, e parliamo di una squadra stratosferica. Quindi il Paris Saint-Germain in questo momento penso che sia la squadra più forte al mondo in assoluto, per organizzazioni e anche per individualità, perché è una squadra veramente che si va a prendere. L'anno scorso forse pensavamo tutti fosse in casa, ma 5-0 una finale con una squadra come l'Inter, che comunque è una squadra forte a livello europeo, a livello italiano, a dimostrare che è una squadra forte, pensavamo tutti fosse un caso. Questi stanno in finale di nuovo e hanno quasi scherzato con tutti.
C'è un messaggio di un ascoltatore che può essere condiviso o meno, di Giuseppe, che ci scrive al 331-8200-213, dice: Quaraschelia, con Conte non sarebbe mai arrivato a questo livello. Vorrei allenatori sotto i 50 in Italia, freschi, puliti, umili, con voglia di proporre calcio. Io sono un po' vicino a questa idea, cioè mi piacerebbe anche a me un rinnovamento da questo punto di vista.
Non possiamo saperlo, anche perché insomma anche Conte è un ottimo allenatore. Detto questo, io mi ricordo il Kvaratskhelia allenato da Spalletti, non è molto distante da quello che abbiamo visto ieri sera. Cioè, noi ci dimentichiamo adesso perché gioca
anche
in Parigi,
questo è vero, anche questo
gioca nel Parì, ma è stato determinante, forse secondo me uno dei principali artefici dello scudetto del Napoli. È stato devastante con Spalletti. Spalletti ha saputo intercettare, secondo me, le stesse cose che ha intercettato Luis Enrique da quando lo allena a Parigi. Kvaratskhelia è questo qui: quantità, qualità, corsa, è veloce sia quando porta la palla, quando non ce l'ha la palla, e si smarca bene, dà una mano, e anche caratterialmente si fa sentire.
Certo.
C'è un combattente,
sì.
Cioè, ha un sacco di qualità. No, volevo fare soltanto un riferimento a questi allenatori che, insomma, diceva giustamente Danilo, non c'è pazienza, no? Sai che cosa mi stupisce in Italia? Che c'è un pregiudizio nei confronti, ecco, per esempio De Zerbi non sa benissimo che non può allenare in Italia perché non vado a perdere tempo, perché poi se le cose mi dicono vabbè, ma allora il giochista, queste cose qua, il giochista, sì, risultatista, sì. Però secondo me è un errore questo che si sta facendo in Italia. Cioè, non solo aspettare, cioè non c'è il coraggio, sarò brevissimo, di assumere allenatori impegnativi.
Esatto.
Perché De Zerbi è impegnativo, Fabregas è impegnativo. Allora quindi tu preferisci magari cercare un compromesso con un allenatore magari bravino, ma non che ha il fisico. L'ha provato tanti anni fa Franco Baldini portando Luis Enrique qui a Roma, no?
Sì, che era un prospetto.
Sì, però è impegnativo, cioè tu devi avere non solo la pazienza, ma questi allenatori.
Un attimo, Danilo, arrivo.
No, concluso, dai.
Vai, dicevi, Danilo?
Al di là di impegnativi, scusa l'interruzione, sono allenatori che ormai sono abituati ad avere delle squadre importanti. E in Italia, purtroppo, devi far quadrare i conti ottenendo il risultato, soprattutto le nostre grandi squadre. Perché noi siamo quasi ridicoli, che ci mettiamo al cospetto.
Ma perché questi allenatori non ottengono risultati?
Sì, apposta dico, siccome però sono impegnativi non solo dal punto di vista delle richieste, ma anche del
lavoro, Coma speso. Del lavoro.
Il Como ha speso, perché per prendere Baturina, quei giocatori lì ha speso, e non è che possono, ha speso come fosse una big, e non è che tante squadre possono far questo.
Sì, ma l'anno scorso Fabregas ha fatto ugualmente bene.
Sì, assolutamente.
Anche in Serie B.
Ci vuole pazienza, ci vuole coraggio.
Ma
ci vuole...
Sì, è quello che dico. Per esempio, cioè gli rimproverano al primo errore, gli fanno pagare tutto. Ci sono allenatori che invece fanno 1, 2, 3, 4 errori, però va bene così. Insomma, secondo me uno, anche voglio dire noi che partecipiamo, non dobbiamo parteggiare se ci sta antipatico, come hai detto tu, o simpatico un allenatore.
Certo.
Ma devi dare anche la possibilità a allenatori che magari sono impegnativi, hanno un carattere particolare,
di fare un
hanno una conduzione, diciamo così, del loro lavoro abbastanza, che personalizzano, magari sono origini, sono diversi. E però no, infatti De Zerbi adesso ha raggiunto livello, diciamo, europeo, e quindi riconosciuto, insomma, sta al Tottenham, al Marsiglia, a mezzo mondo, anche in Premier, no? Però detto questo, in Italia lui dice: io non vengo a perdere tempo. Noi perdiamo questa possibilità di avere allenatori alla Fabregas, e invece cerchiamo soltanto allenatori che ci piacciono a noi, oppure che piacciono alla maggior parte della critica o dei tifosi. Insomma, secondo me è sciocco dividersi su queste cose qua.
Voglio fare una domanda velocissima a Danilo Caravallo, che è qui con noi. Danilo, uno di questi allenatori che in rampa di lancio è sicuramente grosso, che tu conosci molto bene, se ne parla molto di lui in questo momento, Napoli, Fiorentina, ecco, io ti chiedo, approfitto anche della tua presenza e quella di Francesco, se questo è un altro di questi allenatori che è pronto per fare questo salto, e soprattutto avere anche un po' il coraggio, no? di andare a prendere un allenatore giovane con queste idee, che il Sassuolo gioca un bel calcio, non ce lo dimentichiamo, ecco.
Assolutamente sì, io conosco Fabio anche caratterialmente, quindi so che professionista è e che stacanovista del lavoro è. Tengo anche a precisare che è uno che ha fatto la gavetta, perché è partito comunque dal settore giovanile, ha avuto delle esperienze in B che non sono andate bene, altre che sono andate molto meglio, sta facendo bene in Serie A, adesso ci vuole soltanto il coraggio e di metterlo su una panchina giusta per fare un ulteriore step.
Meglio Firenze o Napoli a tuo giudizio?
In questo momento forse lo step giusto sarebbe Firenze.
Ok. Francesco?
Beh, sicuramente chi lo prende fa un bel colpo. La condizione fondamentale è capire che bisogna lasciare che abbia il tempo di lavorare e di sbagliare anche in una grande. È sempre quello il problema, cioè quanta pazienza hanno le grandi squadre. Purtroppo è sempre quella la questione. Ci sono piazze nelle quali gli errori pesano, ma pesano meno rispetto ad altre squadre. Cioè perdere 3 partite consecutive a Sassuolo è diverso che perderle a Napoli o a Milano. Purtroppo è quello. Cioè se si riesce a sdoganare questo concetto, se si riesce a far pace con questo tipo di ragionamento, allora ben vengano gli allenatori giovani. Bisogna capire chi si va a prendere e che tipo di caratteristiche può avere. Bisogna capire che ci vuole tempo per plasmare le squadre, per trasmettere le proprie idee, e se si perdono delle partite, viverle non come dei fallimenti, ma come delle occasioni per migliorare, anche per giocatori che magari non sono abituati a determinati sistemi, a determinate metodologie di lavoro. La cosa fondamentale è quella. Grosso sta facendo vedere grandi cose, ha fatto una gavetta, ha fatto una progressione, la Sassuolo è una piazza ideale perché c'è una proprietà seria, una proprietà che capisce, una proprietà che asseconda il proprio allenatore e non lo manda allo sbaraglio. Se c'è da difenderlo, lo difende. Questa è la grande qualità delle grandi squadre. Cioè il problema sta sempre nel manico, secondo me. Se dietro hai una società che ti protegge, che ti tutela e che soprattutto conferma di credere nella propria scelta, l'allenatore secondo me è più sereno, è più tranquillo, lavora.
Deve avere l'appoggio,
meglio.
È chiaro, sì,
certo,
sicuramente.
Se la prima sconfitta inizia a dire: ma allora forse è il caso di cambiare, e allora siamo sempre al punto di partenza, allora prendiamo.
No, ma poi io penso una cosa, Francesco, che quando prendi un allenatore di questo tipo, ecco, io ripenso alla scelta di Thiago Motta, oppure quella che può essere di Grosso, tu gli devi dare del tempo, cioè non puoi pensare che in un anno puoi raggiungere subito i massimi obiettivi. È lì che la strategia è diversa.
Ad ogni allenatore.
Ad ogni allenatore, cioè, a meno che tu non lo prendi in una squadra già collaudatissima, certo. È diverso. Però quando prendi un allenatore così gli devi dare almeno 3 anni, cioè in 3 anni mi devi far vedere quello che riesci a fare, e quindi noi ci mettiamo lì, lavoriamo per crescere insieme a te, perché prendo un allenatore poi puoi pure vincere al primo anno.
A Ferguson gli hanno dati quasi 20.
Poi puoi pure vincere al primo anno, è capitato.
A Klopp in Inghilterra quasi 10, quindi non è che Klopp è arrivato a livello e ha vinto subito.
Assolutamente, sì, sì.
Ferguson la stessa cosa a Manchester.
Posso dire, anche lì, se tu prendi un allenatore di questo tipo, allora, secondo me Thiago Motta, credo ci abbia messo un po' del suo nel non riuscire ad amalgamarsi con l'ambiente Juve, con lo spogliatoio della Juve, sì, con i giocatori che facevano parte di quello spogliatoio, quindi secondo me un pochino ci ha messo del suo. Ma in generale io non credo che, adesso per esempio, grosso al Milan, con la rosa del Milan, la Champions League in una stagione senza coppe non l'avrebbe raggiunta? Io dico di sì. Cioè, se hai una qualità di base, se hai dei giocatori validi, secondo me la Champions League col Milan la raggiungi, non dico a prescindere, ma quasi. Cioè, l'anno scorso è stata un po' l'anomalia del Milan, in cui comunque c'era un allenatore che provava a far gioco come Fonseca, che poi è ricaduto nei problemi di cui dicevamo prima, no? Partite poco convincenti, spogliatoio spaccato, Fonseca esonerato a dicembre. Cioè, dipende sempre dal tipo di supporto che tu dai a un allenatore, quanto credi in quell'allenatore, perché poi comunque le rose delle big sono delle rose assolutamente
No, però aspetta, ti fermo un secondo, perché hai detto una cosa e voglio chiedere a Stefano Impallomeni e a Danilo Caravello se sono d'accordo. Cioè, avrebbe raggiunto la Champions grosso con il Milan, Stefano?
Ma non lo so, una domanda. Grosso è bravo, però insomma, voglio dire, ha detto bene prima Francesco, una cosa è perdere tre partite di seguito a Reggio Emilia, a Sassuolo, tre partite con il Milan, non lo so in questo momento come avrebbe reagito al posto di Allegri. Insomma, andrei per gradi.
Okay.
La storia di Allegri è una storia importante, quella di Grosso altrettanto per quanto riguarda il suo percorso, perché certo, insomma, ha vinto in B, sta facendo molto bene, secondo me è un ottimo allenatore e merita una chance. Adesso non so dove andrà.
Uno step ulteriore che potrebbe essere, come diceva prima Danilo, Firenze. Danilo?
Io vi rispondo facendo un'altra domanda. Se fossero stati Grosso e un altro allenatore, sceglietelo voi, al posto di Allegri e Spalletti, in questo momento, con questa classifica, col pericolo che Roma e Como possano soffiarti la Champions nelle ultime tre giornate, secondo me non ci sarebbero critiche il doppio di quelle che ci sono.
Sicuramente. Su questo non ci sono dubbi.
Ma sai qual è il discorso? È proprio
su questa cultura.
Ritorniamo alla cultura. Adesso faccio un esempio: se tu vai a vedere una partita in Inghilterra, no? I tifosi, la maggior parte dei tifosi, poi c'è anche una minoranza, mentre è tutto diverso in Italia, c'è una maggioranza e una minoranza di quello che sto per dire. Tu esci dallo stadio, non è che il tifoso si interroga se Marco Piccari ha una presenza in Premier League o Drogba dei tempi belli ce n'aveva 400. Cioè, è importante che la squadra trasmette emozioni, si diverte. Non la vanno a chiedere quanto è stato pagato, cioè non sono tifosi commerciali che fanno i calcoli, ha visto quanto l'abbiamo pagato. Noi invece ribaltiamo tutto e carichiamo ancora di più di pressioni e di polemiche, di critiche, cioè tutto un gossip legato, che per carità ci sta, ma in Inghilterra non c'hanno questo vantaggio. Ecco perché gli allenatori vogliono andare in Premier, non solo perché è il campionato più bello del mondo, ma anche perché i tifosi vanno a vedere le partite e non è che escono allo stadio però insomma, sai, Pazzo è stato speso 23 milioni però, e cominciano a fare tutti sti calcoli, ma un ragazzino, metti quello, no, Pazzo gioca bene, applaudo, gioca male, fischiano. Cioè, è la stessa cosa per un campione consolidato.
Beh, la cultura
oh, bravo, è quello che ti porti dietro, e ti porti dietro anche questa cosa qua, la domanda di Danilo. Ma Grosso come avrei? Ma Grosso, ma tu allenato? Ma hai sbagliato. Se tu ci pensi, ma noi non supereremo mai questa cosa qua, capito? Non la supereremo mai.
Assolutamente. Siccome mi sto per fermare, chiedo proprio al volo, approfitto della presenza di Danilo, noi ci andiamo tra poco su questo tema, chiedo veramente in poco tempo se riesce a darmi una risposta a Danilo. Leao, Vlahovic e Ken, che futuro vedi? Che destinazione vedi?
Va bene, per i due che hanno la proprietà, che hanno contratto, se arriva l'offerta giusta verranno dati. Per Vlahovic c'è la sensazione che il suo percorso alla Juventus sia ai titoli di coda.
Quindi diciamo tutte e tre potenzialmente possono cambiare?
Sì, e mi dispiace che possano magari essere svenduti, perché Leao qualche anno fa poteva valere quello che poteva valere, oggi con gli ultimi due anni che ha fatto vale meno. Ken, dopo l'anno scorso, forse era la stagione di darlo, perché aveva fatto una stagione stratosferica, quest'anno complice anche tanti infortuni,
è andato sotto, sotto rendimento, però se arrivano offerte da, da club europei importanti è normale. In Italia le offerte si ascoltano e si accettano. Vlahovic, il contratto che ha oggi non lo trova da nessuna parte, molto probabilmente in Italia non lo so, forse solo Allegri, se rimane al Milan, vanno in Champions, potrebbe pensare a rilanciare Vlahovic, perché in questo momento purtroppo ha avuto veramente un anno e mezzo disastroso, quindi faccio fatica a vedere che possa essere confermata la Juve, se no con un contratto che magari lui e il suo entourage non ritengono congruo.
Francesco, Don Fanti?
Io ho l'impressione che tutti e tre cambieranno maglia. Vlahovic, perché altrimenti avrebbe già rinnovato, cioè, è una cosa che sta andando troppo per le lunghe. Mi dà l'impressione di un giocatore che stia aspettando una proposta che non penso arriverà per quelle che sono le sue richieste, anche perché gli infortuni insomma l'hanno abbastanza deprezzato, nel senso che le sue pretese economiche non potranno essere esaudite. Dopodiché naturalmente chi lo prende a parametro zero secondo me fa un gran colpo. Il Milan mi sembra entrato nell'ordine di idee di cedere Leao, avendola considerato poi secondo me un po' una causa persa, visto che ha avuto l'ennesima occasione quest'anno, di fatto non ha reso. C'è un clima abbastanza teso tra Leao e i tifosi del Milan, mi dà l'impressione ormai di un divorzio abbastanza annunciato, e Ken credo che sia un po' frutto anche della stagione della Fiorentina, l'idea che se dovesse arrivare una buona proposta la Fiorentina alla fine potrebbe cederlo.
Bene, io vi ringrazio, tra poco ci vado con Stefano nel blocco successivo, quindi voglio ringraziare Danilo Caravallo per essere stato con noi, grazie Danilo.
Grazie a voi, a presto, buon
grazie, buon lavoro anche buon a te. Buon lavoro anche a presto a Francesco Bonfanti.
Ciao
Francesco,
ciao,
un
ragazzi,
abbraccio,
alla
a prestissimo.
Prossima,
torniamo su questo tema, voglio sentire anche Stefano, i prossimi ospiti, quindi state con noi dopo il break.